al Deuteronomio, il secondo discorso di Mosè, amplissimo, prima parte del discorso, l'insistenza sul comandamento fondamentale, seconda parte dal capitolo 12 a seguire fino al capitolo 26, ci sarà poi anche una terza parte. Seconda parte, i molti precetti particolari, sappiamo, abbiamo letto fino al capitolo 17, versetto 7, dobbiamo ripartire da lì. Per sezioni, gli insegnamenti che Mosè trasmette al popolo si succedono, abbiamo avuto a che fare con richiami essenziali riguardanti le tre feste liturgiche fondamentali, feste di pellegrinaggio nel capitolo 16, e poi proprio alla fine del capitolo 16, esattamente versetto 18, ha inizio la sezione nella quale ci stiamo ancora occupando, che mette a fuoco le figure di riferimento importanti nella grande comunità del popolo di Dio. E si va avanti adesso, da qui fino a tutto il capitolo 18, in modo tale da illustrare la vocazione, la competenza, il particolare carisma all'interno della grande comunità di queste figure, la prima delle quali va sotto il titolo di giudice, e noi siamo alle prese con le pagine dedicate a coloro che così vengono identificati. Ne parlavamo nel nostro ultimo incontro. Giudice ormai in un senso più tecnico di quello che non è il significato originario del termine, pensate al libro dei Giudici, dove si tratta di personaggi che hanno capacità di guida nei momenti difficili per certe loro qualità carismatiche, e man mano il giudice che prende in pugno una situazione e governa una tribù o più tribù, diventa una figura di riferimento che assume una competenza locale in rapporto alle questioni che man mano nella vita sociale bisogna chiarire, bisogna definire, ed ecco, leggevamo fino al versetto 7 del capitolo 17. Dal versetto 8 di questo capitolo, la pagina che segue fino al versetto 13 imposta una questione riguardante l'impatto con delle cause che sono troppo difficili, che sono particolarmente impegnative, rispetto alle quali dunque quel giudice di cui Mosè ci parlava precedentemente scopre di essere inabile. Bisogna ricorrere a una istanza superiore, ed ecco, leggiamo. Quando in una causa ti sarà troppo difficile decidere tra assassino e assassino, tra diritto e diritto, tra persona, no, tra percossa e percossa, in cose su cui si litiga nelle tue città, dunque situazioni particolarmente gravi, qui addirittura si parla di assassini o comunque di risse violente, si parla di conflitti che il giudice non è in grado di chiarire e risolvere. Allora dice, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. Sappiamo che è l'unico luogo, quello dove è prevista la sosta dell'Arca Santa, il luogo nel quale poi sistema il santuario, e là dove poi si svolgerà il culto, e comunque là dove ci si rivolge a dei personaggi che vengono adesso così identificati. Andrai dai sacerdoti Leviti, bisogna aggiungere questo termine perché nella mia traduzione mancava, di per sé, per quello che noi sappiamo in base ad altre conoscenze, nell'ambito della tribù di Levi, Leviti, ma c'è una presenza particolare che è quella della discendenza di Aronne, e i sacerdoti sono coloro che svolgono certe funzioni particolari. Qui la tendenza nel libro del Deuteronomio è quella di identificare sacerdoti e leviti, senza insistere sulla distinzione dei ruoli. E comunque in questo caso sacerdoti leviti assumono una competenza di carattere giudiziario, qualcosa che rinvia poi alla figura di un personaggio che sta al di sopra di tutte le competenze intermedie, forse qui c'è un'allusione al sommo sacerdote. Questo non è un tribunale d'appello come si usa a standard le nostre procedure. C'è una sentenza in una prima istanza, c'è un'altra sentenza in appello. No, qui c'è il riconoscimento di una incompetenza da parte del cosiddetto giudice, e quindi ci si rivolge a questa competenza superiore, la quale decide, e decide in modo vincolante. Infatti leggiamo: li consulterai, stavo già leggendo il versetto 9 completo, andrai dai sacerdoti leviti e dal giudice in carica in quel tempo, li consulterai ed essi ti indicheranno la sentenza da pronunciare. Tu agirai, tu devi eseguire la sentenza che è pronunciata da quel tribunale superiore, e vedete, tutto rientra dentro una dimensione che ha le caratteristiche di un'obbedienza a un intervento indiscutibile, incontestabile, un intervento che ha il valore di un oracolo che proviene direttamente da un livello trascendente, e quindi tutto quello che conferma i limiti della capacità di intervento e di amministrazione delle questioni giudiziarie di quel giudice, che pure è una figura che svolge un ruolo strutturale nella grande comunità di Dio, ma è una figura che viene così ridimensionata, di cui viene segnalata l'insufficienza rispetto a quelle situazioni complesse per le quali un'altra istanza giudiziaria avrà titolo per decidere, e il giudice sarà l'esecutore della sentenza. Tu agirai in base a quello che essi ti indicheranno nel luogo che il Signore avrà scelto, e avrai cura di fare quanto ti avranno insegnato. Agirai in base alla legge che essi ti avranno insegnato, alla sentenza che ti avranno indicato. Vedete, questo insegnamento, questa sentenza assumono le caratteristiche di un oracolo, come poi normalmente si usa questo vocabolo in rapporto all'intervento del profeta, che ascoltatore della parola interviene nei momenti della vita e della storia del popolo con una autorità carismatica. Al profeta poi si giungerà successivamente. Per adesso abbiamo a che fare ancora con la figura del giudice, di cui viene registrata la limitatezza. E d'altra parte la sua attività si inserisce in un contesto in cui un valore determinante a un livello superiore è conferito a un rapporto di adorazione rispetto a quella iniziativa che spetta a chi è direttamente incaricato di pronunciare una sentenza definitiva in nome del Signore. E infatti qui, adesso stavo leggendo, non devierai, il giudice, devi eseguire quella sentenza senza deviare da quello che ti avranno esposto né a destra né a sinistra. E l'uomo che si comporterà con presunzione non obbedirà al sacerdote. Qui vedete c'è un rimprovero nel caso che il giudice non aderisca totalmente alla sentenza emanata dal tribunale superiore. E in questo caso l'uomo che si comporterà con presunzione e non obbedirà al sacerdote che sta là per servire il Signore tuo Dio o al giudice, quel giudice superiore, quell'uomo dovrà morire. Dunque, vedete, il limite del giudice è ulteriormente rimarcato, con niente meno che la prospettiva di un atto di ribellione che deve essere rigorosamente punito. Questo orgoglio non può essere in nessun modo sopportato, e quel che vale per il giudice, il cui eventuale ipotetico atto di orgoglio deve essere così severamente eliminato, indica anche qual è in prospettiva la funzione del giudice, qual è l'obiettivo in generale, nel suo valore essenziale, di tutta la responsabilità che gli è affidata, che consiste esattamente in questa liberazione dall'orgoglio, in questo superamento dell'orgoglio, in questa eliminazione progressiva dell'orgoglio. Il giudice, nel contesto della grande comunità, così come gli eventi prenderanno la loro piega una volta il popolo sarà entrato nella terra, in continuità con l'insegnamento di Mosè, in continuità e sempre in riferimento al dono della legge, ecco, al servizio di una comunità, ma in realtà al servizio del Signore che sta e continuerà a educare, sta educando, continuerà a educare questa comunità in modo da eliminare tutte le espressioni dell'orgoglio umano. E intanto vedete lo stesso orgoglio e l'eventuale espressione, manifestazione di orgoglio del giudice deve essere rigorosamente esclusa. E allora quell'uomo dovrà morire, così toglierà il male da Israele, questo è il male. Tutto il popolo lo verrà a sapere e ne avrà timore e non agirà più con presunzione. Fatto sta che accanto alla figura del giudice, subito adesso, siamo alle prese con il capitolo 17, dal versetto 14, l'altra figura che viene messa in risalto è la figura del re, il re. La storia dell'istituzione della monarchia è una storia impegnativa che qui non viene presa in considerazione, si dà per scontato che esista questo personaggio, anche se nel tempo in cui le pagine sono state redatte la monarchia non esiste più, perché queste pagine sono state sistemate nella loro situazione attuale, definitiva, dopo l'esilio, quando non esiste un sovrano. Ci sono figure di re dal secolo X avanti Cristo, nel corso di quei secoli fino al tempo dell'esilio. E comunque qui si dà per scontato che esista la figura del re, ed ecco come viene descritta questa presenza di un personaggio dotato di titolo regale. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti? A suo tempo, quando fu interpellato Samuele, fu rigorosamente contrario, però poi il Signore gli disse: hanno bisogno di un re, daglielo. E così vanno le cose, andarono a suo tempo, poi ricordate quello che è successo. Ma intanto qui si dà per scontato che in quella terra in cui il popolo entrerà, stando all'insegnamento di Mosè, ecco, si manifesterà la necessità e l'opportunità di assumere la fisionomia di una comunità organizzata, e a questo scopo ecco il riferimento alla presenza di un sovrano. Quando tu avrai preso possesso di quella terra e l'abiterai, se dirai: voglio costituire sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno, dovrai costituire sopra di te un re. Vedete, qui sono i precetti mediante i quali Mosè inquadra nel suo insegnamento programmatico quello che sarà il criterio, o quelli che saranno i criteri in base ai quali identificare positivamente la figura del re. In primo luogo, vedete, qui dice: dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Notate che poi noi sappiamo che l'istituzione monarchica è caratterizzata nella storia del popolo di Dio dal riferimento alla promessa messianica, e quindi nel regno di Giuda, il regno meridionale, la dinastia davidica, la continuità della discendenza. C'è l'altro regno, il regno di Israele, il regno del nord, dove diverse dinastie si avvicenderanno, il regno di Israele poi sarà spazzato via. Di questo qui non si parla. Non si parla neanche di quel filo conduttore nella continuità delle generazioni determinato dalla promessa messianica, per cui il sovrano sarà sempre un discendente di Davide fino al tempo dell'esilio nel regno di Giuda. Qui si dice che il re sarà colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Dunque è Dio che sceglie. E attenzione, subito aggiunge Mosè: costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. È Dio che sceglie, e deve essere un fratello per tutti quelli del popolo. Dio sceglie, e ecco che la presenza del re è una presenza che dà fondamento, continuità, valore, autenticità all'intreccio delle relazioni fraterne. Fratello, uno dei tuoi fratelli, non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. E adesso le istruzioni di Mosè vengono rivolte già in prospettiva a colui che sarà scelto dal Signore per essere re in quanto fratello, e nella fraternità troverà il riferimento essenziale per assumere una posizione regale, una posizione di governo, la posizione del sovrano. Ed ecco, a lui vengono già rivolte queste istruzioni. Egli, versetto 16, non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto. Il commercio dei cavalli che sarà poi attivo nel corso dei secoli, per procurarsi un gran numero di cavalli, ma i cavalli servono come attrezzatura di carattere militare, e dunque qui c'è di mezzo il richiamo all'esercizio dei poteri del sovrano, in questo caso il potere di carattere militare, che poi è collegato con un potere che riguarda l'ambito economico e tutto il sistema commerciale, perché questi cavalli vengono acquistati in Egitto. Ma per questo significa allora ritornare in Egitto, ma il ritorno in Egitto fin da epoca molto antica è escluso, e dunque ci sono dei rischi che possono essere fraintesi, per cui il re può diventare responsabile di una deviazione storica, fenomeni di corruzione, di ripiegamento, addirittura di regressione, perché per commerciare, per addirittura garantire la cavalleria di cui un esercito ha bisogno, il sovrano a questo riguardo è il responsabile primario. Ma bisogna ritornare in Egitto? Ma il Signore vi ha detto: non tornerete più indietro per quella via. E allora non dovrà avere un gran numero di mogli. Questa è la seconda raccomandazione. Perché, vedete, le mogli significa non tanto l'abuso nella vita sessuale, questo è un dettaglio particolare, ma molte mogli significa molte relazioni diplomatiche, la relazione con altri popoli, con altri regni, con altre famiglie di sovrani, dunque matrimoni. Quello che poi è un fatto che viene registrato al tempo di Salomone, questi contatti diplomatici diventano anche motivo di contaminazione per quanto riguarda l'insediamento a Gerusalemme di culti idolatrici di altre culture, e quindi il sovrano è esposto a questo rischio, perché il suo cuore non si smarrisca e neppure abbia una grande quantità di argento e di oro. Terzo rischio, l'accumulo della ricchezza personale in modo abusivo e sfarzoso. Quando si insedierà sul trono regale, quello che invece, vedete, rispetto ai rischi da evitare, quello che deve essere positivamente assunto dal sovrano come impegno istituzionale. Guarda un po', sapete cosa deve fare il sovrano per assumere autenticamente il suo ruolo e la sua funzione? Deve essere uno studioso della Torah. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti, dunque deve avere una copia della Torah a lui riservata. Tra l'altro qui, nella traduzione in greco, è il versetto nel quale compare il termine Deuteronomion, cioè una seconda legge, una copia della legge, una copia della legge, e la terrà presso di sé, e la leggerà tutti i giorni, la deve studiare tutti i giorni, deve conservare, e sistematicamente assimilare l'insegnamento che ormai è depositato nel testo scritto, conservato nel santuario, e dunque è prima di tutto discepolo, prima di tutto ascoltatore, prima di tutto esecutore della legge. E qui stavo leggendo: tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e tutti questi statuti, perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Dunque la educazione del cuore è l'impegno primario del re, e questa educazione avviene in quanto è studioso, costantemente attento attraverso la lettura e attraverso la meditazione orante, attento a recepire l'insegnamento della legge, quell'insegnamento che, vedete, Mosè sta depositando come il patrimonio che il popolo custodirà una volta entrato nella terra. E sempre il riferimento al comandamento fondamentale è riferimento primario e determinante. E allora ecco l'educazione del cuore, perché il re possa essere corrispondente alla missione che gli è affidata per la edificazione della vita in un contesto di fraternità. Di seguito, allora, capitolo 18 ormai, E qui adesso si ritorna alla figura, è la terza della serie, il giudice, il re, il sacerdote levita. Anche qui Mosè, vedete, non si preoccupa di segnalare tanti elementi riguardanti la funzione sacerdotale e la funzione levitica nell'ambito del culto, nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele, come leggiamo altrove. Vediamo cosa Mosè qui vuole, in questi 8 versetti del capitolo 18, vuole mettere in evidenza. I sacerdoti leviti, ecco, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con Israele. Ecco, coloro che sono presenti nel popolo nel momento stesso in cui sono privi di una particolare proprietà nella geografia della terra. Perché? Perché sono presenze che, vedete qui, prima di qualificare qualunque caratteristica, funzionalità, competenza di ordine tecnico o liturgico o catechetico, sono presenze che hanno un valore emblematico in quanto rendono testimonianza a come l'appartenenza al Signore possa diventare e in loro diventi totalizzante. Questo valore sacramentale della presenza come totale appartenenza al Signore. E infatti vedete, non hanno parte, hanno parte. E allora come faranno a vivere? Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco del Signore, certo nel contesto della loro attività liturgica e della sua eredità. Non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli, nessuna porzione di terra. Il Signore è la loro eredità, come ha loro promesso. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo. E vedete adesso qui il richiamo a quelle norme che già sono presenti altrove nel libro del Levitico, nel libro dei Numeri, per dire che comunque questi sacerdoti leviti dovranno pur sopravvivere, ma il fatto che sia loro negata qualunque proprietà della terra conferisce alla loro presenza il valore di un segno che rende testimonianza al valore superiore, al valore trascendente di come si vive nell'appartenenza al Signore, direttamente. E allora, dal punto di vista poi pratico, le questioni di ordine più empirico vengono risolte così. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio un capo di bestiame grosso e minuto, e si daranno al sacerdote la spalla, le due mascelle, lo stomaco. Gli darai le primizie del tuo frumento, primizie del tuo mosto, del tuo olio, le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché il Signore tuo Dio l'ha scelto tra tutte le tue tribù affinché attenda al servizio nel nome del Signore. Qui il servizio liturgico che poi giunge al momento suo più fecondo attraverso la benedizione, che è l'invocazione del nome sul popolo, il servizio del nome di lui e i suoi figli sempre. Se un levita, abbandonando qualunque città dove soggiorna in Israele, verrà, seguendo il suo desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto, perché qui si dà per scontato che ormai il santuario è unico, allora rispetto a tutti i santuari nei quali hanno operato addetti a quel servizio, si concentrano nell'unico luogo dove il Signore ha posto la sua scelta e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno là davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, senza contare il ricavo della vendita della sua casa paterna. Dunque Coloro che appartengono alla tribù è una categoria di addetti ad un servizio che prescinde dalla proprietà fondiaria di appezzamenti di terreno all'interno delle diverse zone assegnate alle altre tribù, ed invece l'appartenenza al Signore. Naturalmente poi vedete qui Mosè già prevede, ma quello che sappiamo per altra via, che ci sarà modo per costoro di affrontare quelle che sono le necessità della sopravvivenza per loro stessi, per le loro famiglie e così di seguito. Vediamo subito quello che segue dal versetto 9 al versetto 22, la quarta figura in questo breve elenco di personaggi rappresentativi è la figura del profeta, che di per sé non è una figura istituzionale, perché il profeta compare nella storia del popolo di Dio indipendentemente da una struttura organizzata della vita sociale. Ma è evidente che per Mosè, qui nel Deuteronomio, la serie di personaggi che ci sono presentati stanno su una scala in qualche modo di valore qualitativo, da un gradino un po' più basso a un gradino superiore, e quindi dal giudice al re al sacerdote al profeta. E il profeta è la figura che in questo contesto emerge come il personaggio di riferimento per antonomasia, e tra l'altro Mosè adesso dirà un profeta come me. È lui stesso Mosè che sta svolgendo, in quanto catechista, in quanto maestro, in quanto è stato il mediatore, l'interlocutore, l'ascoltatore della parola per eccellenza, svolge una funzione profetica e diventa da questo momento in poi la figura del profeta esemplare e originaria. Quando anche nel Nuovo Testamento, per dire, nel Vangelo secondo Giovanni, forse ricordate, c'è qualcuno: ma sei tu il profeta? Gli chiedono a Gesù. Intendono dire Mosè. Sei tu il profeta? Mosè. Allora leggiamo. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che vi abitano. Dunque, questa esclusione ben definita già da tempo circa contaminazioni di carattere idolatrico. Certo, è abominevole una ipotesi del genere. Non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che vi abitano. Sì, e adesso vedete tutto quello che è escluso, e tutte le forme di religiosità divinatoria, e qui sono ben otto categorie di addetti a attività che hanno a che fare con i tentativi umani di contatto con il sacro, contatto con il divino, strumentalizzazione del divino, forme di magia giungono fino al culto dei morti e cose del genere. Quello che è escluso, abominevole, e infatti leggiamo: non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il figlio, la figlia, né chi esercita la divinazione, il sortilegio, o l'augurio, o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti. Dunque, ben 8 categorie di addetti a queste tecniche, divenute addirittura professioni, che pretendono di gestire le cose di Dio. Perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te, che abitano in quella terra, dove invece queste pratiche sono molto diffuse, queste devozioni che cercano di esaltare le competenze umane, o addirittura cercano di strumentalizzare potenze che sono infernali, che appartengono al mondo sotterraneo. Ed ecco, dice Mosè, così avviene nelle nazioni che stanno davanti a te, ma tu, versetto 13, sarai irreprensibile verso il Signore tuo Dio, perché le nazioni di cui tu vai a occupare il paese ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio. Dunque, così adesso siamo arrivati al versetto 14. Vedi che proprio questo è il motivo per cui quei tali che abitano nella terra verranno estromessi da essa, perdono il diritto di abitare in quella terra, mentre invece questo è il motivo per cui la terra viene donata a te, dice il Signore. Ed ecco, vedete, rispetto a quelle pratiche magiche in senso ampio che qui sono state elencate, e sono ben 8 termini che in modo martellante sono stati citati da Mosè, adesso compare la figura del profeta. Versetto 15. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, ecco, pari a me, cioè Mosè. A lui darete ascolto. Vedete, il profeta non è una figura istituzionale, non è il re, non è neanche il sacerdote. Però qui nell'insegnamento che il popolo riceve da Mosè, il profeta assume un ruolo imprescindibile, e il profeta non mancherà, anche se non lo si può definire, perché si diventa sacerdote in quanto figlio di sacerdote, in quanto religione, si diventa sovrano in base a quei criteri che riguardano la funzionalità del re, ma il profeta non mancherà, dice Mosè. Dio susciterà per te, rileggo il versetto 15, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta, in ebraico dice Navi, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Ecco, a lui darete ascolto. È l'uomo della parola, il profeta, primariamente è tale perché è ascoltatore della parola, e in quanto ascoltatore della parola è anche colui che, adesso dice Mosè, vede il fuoco come Mosè ha ascoltato, il popolo si è schermito, si è tirato indietro, ha mandato in avanti scoperta Mosè, che ha ascoltato la voce e ha visto il fuoco, e poi Mosè ha riferito, sappiamo bene. Ebbene, colui che ascolta la voce, colui che vede il fuoco, e colui che si espone in prima persona, il profeta, qualcuno che verrà certamente, anche se non rientra dentro a un quadro istituzionale predefinito. E qui dice, avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Orev, il giorno dell'assemblea, quello che è avvenuto quando il popolo era accampato presso il Sinai, nel giorno dell'assemblea, dicendo, quello che avvenne allora, che io non oda più la voce del Signore, ha detto il popolo, che io non oda più la voce del Signore mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. E il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta, fu Mosè, e adesso sarà ancora un profeta in mezzo ai loro fratelli, gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Dunque, qui il profeta non mancherà, vedete, il profeta non mancherà in un contesto nel quale la presenza di un personaggio che si espone in maniera così diretta all'impatto con la voce da ascoltare, l'impatto con il fuoco da vedere, assume questa presenza una nota di particolare debolezza, perché non è dotato di un'autorità come il sovrano, né neanche dotato di una competenza liturgica vitale nel rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele, che come spetta al sacerdote. La parola. E la parola, vedete, è rivolta a coloro che non sono coinvolti in una relazione che impone loro l'obbedienza e l'ascolto. E in questo la figura del profeta, tra l'altro la storia della salvezza ce lo dice a più riprese, il profeta è inascoltato, il profeta non riceve udienza, il profeta non riceve accoglienza, comprensione, adesione. È una debolezza della profezia che esercita la propria missione nella comunità di Israele in quanto dipende dall'ascolto di coloro a cui essa si rivolge. E vedete, l'ascolto è prerogativa profetica e il profeta svolge una missione che otterrà riscontro in quanto avrà come interlocutori dei destinatari della parola, a loro volta qualificati come profeti in ascolto. E allora qui sta dicendo: se qualcuno non ascolterà le parole, ecco qui il versetto 19, che egli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. E d'altra parte questa ipotesi è un'ipotesi che viene illustrata qui in modo molto realistico. Ma il profeta non avrà la presunzione di dire il mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire. D'altronde, vedete, qui si prospetta anche il rischio di deviazioni, che come individuare il profeta autentico, e sappiamo invece quante volte compaiono profeti falsi, menzogneri. Il profeta autentico, già, se il profeta avrà la presunzione di dire il mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Se tu pensi, ma come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore, l'ha detta il profeta, per presunzione, di lui non devi avere paura. Vedete, il criterio dell'autenticità per quanto riguarda il profeta consiste in questa corrispondenza tra ciò che dice e ciò che fa, tra il detto e il vissuto, tra la parola e la realtà, si manifesta nella concretezza del vissuto. La profezia è vera, dice Mosè, quando la parola proclamata è realizzata nella concretezza della esistenza, della storia, della carne umana. Il profeta per eccellenza è proprio colui che è parola fatta carne. E va bene. cioè una falsa profezia, quando la... La parola è evanescente, inconcludente, inoperosa, non trova corrispondenza nella testimonianza del vissuto, nella concretezza delle cose. E comunque dice Mosè, non bisogna avere paura della falsa profezia. Per quanto possa essere spettacolare, per quanto possa essere eloquente, per quanto possa essere addirittura affascinante dal punto di vista della parola proclamata. Ed ecco, adesso ha inizio un'altra sezione. Personaggi, figure di riferimento, capitolo 19. Diamo uno sguardo a qualche pagina ancora, finché possiamo, e da qui, per arrivare a tutto il capitolo 23, è una sezione nella quale Mosè affronta il caso di incidenti che si presentano nella vita. D'altronde l'insegnamento che riceviamo da parte sua, molteplici precetti in continuità con il comandamento fondamentale per la vita, e la vita nella terra sarà esposta puntualmente, localmente, sistematicamente, senza nessuna programmazione evidente, ma a degli incidenti. E si tratta sempre comunque di approfittare di tutte le occasioni per ritornare al comandamento fondamentale e per maturare nel cammino della rieducazione del cuore umano. Allora, primo incidente, dal versetto 1 al versetto 13, un crimine involontario. Crimine involontario, c'è di mezzo addirittura la morte di qualcuno, e qualcuno che si è trovato coinvolto in quella vicenda, ma è innocente, soltanto che in un caso del genere scatta quel certo ingranaggio della vita sociale che si chiama vendetta. Il parente stretto, il redentore del sangue, interviene in un contesto in cui non esiste una organizzazione di un apparato giudiziario, una società arcaica, e dunque però colui che qui è esposto alla vendetta in realtà è innocente, e allora vedete viene predisposto un sistema che garantisca il rispetto dell'innocenza e dunque il rispetto della vita. Quando, dice il capitolo 19, il Signore tuo Dio avrà distrutto le nazioni nelle quali egli ti dà il paese e tu prenderai il loro posto e abiterai nelle loro città e nelle loro case, tu ti sceglierai tre città nella terra della quale il Signore tuo Dio ti dà il possesso, tre città, che poi diventeranno sei perché tre altre tre a oriente del Giordano, ma di questo si parla successivamente. Tre città, sono in città del rifugio. Preparerai strade, dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare in quella città. E vedete, tutte le strade sono predisposte, la geografia del territorio è organizzata in maniera tale da consentire il rifugio, per garantire il rispetto della vita, per evitare che ci sia un versamento di sangue non tiene conto di quella che è la situazione interiore, il valore della coscienza, l'innocenza del cuore. Allora qui dice, ecco in quale caso l'omicida che vi si rifugia avrà salva la vita. Chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza che l'abbia odiato prima, come quando uno va nel bosco con il suo compagno a tagliare la legna e mentre la mano afferra la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dalla mano e colpisce il compagno così che ne muoia. Colui si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Già, vedete, i criteri dell'innocenza. Intanto non c'era premeditazione. Poi non c'era inimicizia precedente, non c'era una ostilità di fatto. E poi l'evento è stato del tutto casuale. E adesso quel tale cercherà e troverà rifugio, altrimenti il vendicatore del sangue, eccolo qui, versetto 6, il parente che deve svolgere il compito, un vero e proprio compito in quel certo contesto sociale della vendetta, il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe inseguire l'omicida e qualora sia lungo il cammino potrebbe raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre quegli non meritava, perché prima non aveva odiato il suo compagno. Ti do dunque quest'ordine: scegli tre città. Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti darà tutto il paese che ha promesso di dare ai tuoi padri, se osserverai tutti questi comandi che oggi ti do, quando il Signore tuo Dio, no, amando il Signore tuo Dio, è il comandamento fondamentale, e camminando sempre secondo le sue vie, allora aggiungerai tre altre città alle prime tre, perché non si sparga sangue innocente nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, e tu non ti renda colpevole del sangue versato. Dunque, versare il sangue in quella terra significherebbe profanarla, e invece la terra nella quale abiterai è una terra che sarà il luogo in cui potrai trovare accoglienza, lavorare, vivere, prosperare, rispettando questo impegno che riguarda intimamente il discernimento del cuore di custodire il valore dell'innocenza e dunque il valore della vita, quand'anche gli incidenti fossero tali da avere determinato un fatto grave. Ma non c'era volontà. Anche la vendetta deve piegarsi in obbedienza al servizio della vita. E adesso, vedete, qui versetto 11, adesso viene anche ripresa l'ipotesi che ci sia un crimine volontario. E in questo caso, allora, non si può coprire, non si può garantire un rifugio protettivo a chi è di fatto colpevole di un crimine del genere. Allora leggiamo il versetto 11. Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, la sale, lo percuote in modo da farlo morire, poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città, gli anziani della città hanno una responsabilità di discernere, di indagare, di chiarire come stanno effettivamente le cose, e allora gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo consegneranno nelle mani del vendicatore del sangue perché sia messo a morte. Dunque, perché è un assassino che volutamente ha compiuto il crimine, dunque nelle mani del vendicatore del sangue perché sia messo a morte. L'occhio tuo non lo compianga, toglierai da Israele il sangue innocente e così sarai felice. Vedete qui, naturalmente questo modo di procedere a noi sembra particolarmente violento ancora, ma non ragioniamo con criteri nostri, teniamo conto invece di come una normativa del genere sia determinata dal valore riconosciuto alla vita. Non si può aggredire la vita, e se questo avviene, ecco, non si può garantire rifugio o una soluzione tranquillizzante a chi ha compiuto quell'atto. Qui di seguito, nel versetto 14 e nei versetti che seguono, rapidamente leggiamo, ce la facciamo, arriviamo alla fine del capitolo, diverse situazioni di litigio, incidenti, succedono. E un primo caso, lo spostamento dei confini, quante volte succede questo, e quante polemiche, e quante tensioni, contrarietà dovute al fatto che i confini non vengono rispettati. Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell'eredità che ti sarà toccata nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso. Sarebbe un abuso, è un abuso pericoloso che promuove conflitti che si trascinano nel tempo, e questo è un incidente che deve essere assolutamente eliminato, e tutto dipende dal fatto che comunque la terra è stata gratuitamente donata. E allora nessuno può vantare la proprietà in nome di un diritto privato su quello che gratuitamente ti è donato e gratuitamente è stato predisposto in modo tale che devono essere rispettati i confini che risalgono niente meno che al tempo dell'insediamento nella terra. Di seguito, dal versetto 15 al versetto 20, anche qui il richiamo a quei dibattimenti giudiziari che sono stati già previsti nelle pagine precedenti, ma qui c'è di mezzo il possibile incidente che poi si verificherà più volte, di conflitti nella procedura del giudizio. Infatti, leggiamo, un solo testimonio, dunque, testimoni da cui dipende lo sviluppo del procedimento giudiziario e quindi anche l'arrivo a una sentenza, e dunque un solo testimonio non avrà valore contro alcuno per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato. Qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni. Qualora un testimonio iniquo si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione, i due uomini tra i quali ha luogo la causa compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici indagheranno con diligenza e se quel testimonio risulta falso, perché ha deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello, così estirperà il male di mezzo a te. Gli altri lo verranno a sapere, ne avranno paura, non commetteranno più in mezzo a te una tale azione malvagia. Dunque, la falsa testimonianza è direttamente contraddittoria rispetto al valore della fraternità. In questo caso bisogna attivare un'indagine rigorosa. Non basta un solo testimonio, e d'altra parte, vedete, è necessaria una continua educazione, un permanente discernimento di quel valore che è la fraternità, che è al servizio della vita. E fraternità non vuol dire complicità, non vuol dire complicità, vuol dire obbedienza a quella vocazione alla vita per la quale il popolo è stato coinvolto in un rapporto d'alleanza con il Signore. C'è un ultimo versetto, qui il versetto 21, nel capitolo 19, qui ci fermiamo, qui è la legge del taglione, come la denominiamo noi. Il tuo occhio non avrà rimpianto, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Dunque la misura delle pene previste. Vedete che qui, anche in questo caso noi restiamo un po' impressionati, Mosè qui prescrive un limite rispetto alla vendetta, e il limite è determinato dal riferimento che è sempre il punto di luce a cui bisogna rivolgere la propria attenzione, che è il valore sacro della vita. E dunque non è possibile, laddove la vita è stata offesa, trovare compensi sostitutivi, come avveniva in certi codici dell'Antico Oriente, di carattere monetario, economico. Allora, se un signore uccide un privato qualunque, o addirittura un suddito che defigura di poco conto, potrà pagare un compenso e se la cava. Per Mosè no, la vita è sacra sempre e comunque, quale che sia la posizione sociale, il ruolo, il valore istituzionale del personaggio. La vita non può essere compensata con contributi di altro genere che non siano esattamente la consegna della vita. Allora, questa legge che noi adesso sappiamo ben ridimensionare, in realtà è motivata dalla necessità di equiparare i valori in maniera tale che nessuno nella grande comunità di Israele si ritenga esente, si ritenga privilegiato, si ritenga in diritto di esercitare la sua attività e le sue responsabilità abusando a danno dei più deboli. Allora ci fermiamo qua. Proseguiremo se Dio vuole.